Naturalmente anche noi siamo molto felici, non solo, sappiamo benissimo che i due fratelli si sono uniti davanti al Signore in matrimonio, questa è una cosa grande, e vorrei dire a Rosy che io la ringrazio per questo, ma non vorrei fare neanche un giro di parole e così. Diciamo che il Signore quando opera nelle nostre vite le cambia. Cambiandole, ha cambiato la mia, e se è cambiato la nostra, cambia anche quella degli altri. È inevitabile questo, è inevitabile. Per cui se mai ho fatto qualche cosa per la nostra sorella, la gloria va al Signore, certo, che ha avuto la capacità di cambiare la mia vita, di farmi realizzare ciò che è una fratellanza vera, ciò che è un amore vero, ed è questo che dobbiamo realizzare tutti quanti. E questa cosa che per esempio le nostre sorelle di Milano ci riconoscono, lo riconoscono, dice: da voi troviamo un amore vero, che non è solo quello dell'abbraccio, del bacio,
ma quello del padre spirituale.
Esatto,
quello,
esatto,
l'amore,
esatto,
l'amore.
Ecco, io vorrei dire così sia a Daniela che a Alessandro di stare tranquilli. E forse il culto di questa mattina non è fatto per loro, è fatto per tutti, però danno delle risposte, danno una risposta, ho visto già nelle vostre, nel salmo che ha letto la nostra sorella riguardo al monte Sion e allo spavento dal quale venivano prese tutte le nazioni avendo conosciuto la fama del Signore. E poi anche quello che ha detto Daniele in preghiera, ecco, volevo dirti di stare molto tranquilla, perché non sarà mai, lo vedremo questa mattina, per noi, per ciò che faremo noi, per cosa penseremo noi. Però facciamo così, introduciamo il culto, così entriamo in diretta. Allora, dobbiamo andare nel secondo libro delle cronache, a pagina 154, la, due cronache 20, e il capitolo praticamente c'è un po' da leggere, non tantissimo, tutto fino al 29, ci fermiamo un po', fino al 29, dall'1 al 29. Stamattina ne facciamo leggere il mare, ma magari già pronta.
Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Josafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Josafat dicendo: una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asson Tamar, cioè Engedi. Josafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare l'aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Josafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, che amò? E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa, a te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir, nelle terre dei quali non permetteste a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro non vorrà giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli e i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Iel, figlio di Mattania, il Levita. Tra i figli di Asaf, Yaziel disse: «Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re di Giosafat. Così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è la battaglia vostra ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Yeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi». Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore. I Keniti, tra i figli dei Keatiti, tra i figli dei Corochiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete». E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: «Celebrate il Signore perché la Sua bontà dura in eterno». Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Amone e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Amon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli, e quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie, e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti, di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare, impiegarono 3 giorni a portar via il bottino, tanto era abbondante. Il 4° giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore per questo. Quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono a Gerusalemme, nella casa del Signore, al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat ebbe pace, il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini.
Grazie. Ecco. Poi leggo io un paio di versetti in Geremia 10, il versetto 23. Il versetto 23, uno solo. E questo anche per dare in qualche modo una risposta a Daniela, no? Dice: Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina a dirigere i suoi passi. Ecco, questo è un po' in qualche maniera il messaggio del culto di oggi. Poi leggo ancora un versetto e poi ce l'ho praticamente in 2 Corinzi il capitolo 3, pagina 1148, la leggiamo, sono 6 versetti. facciamo leggere a Rosi.
2 Corinzi 3.
2 Corinzi, capitolo 3, i primi 6 versetti.
Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono il cuore di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica.
Grazie. Volevo ancora porre l'attenzione sul versetto 5, che è molto simile a quello che abbiamo letto poc'anzi in Geremia, cioè non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da voi, da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Fratelli, sorelle, c'è un versetto che abbiamo letto poc'anzi nel libro delle cronache, che dice, il consiglio che dà Giosafat al suo popolo, e dice: credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Sarete al sicuro. La volontà di Dio è che il credente deve vivere, questo è, questo qua dobbiamo qua, fermarci qua, non correre tanto avanti, che il credente deve vivere alla totale dipendenza di Dio, totale, sapete che significa totale, non un po' dipendo dal Signore, un po' dipendo da me stesso, totale. Egli non sa, e non deve sapere nulla del suo futuro, se non che appartiene a Dio e nel quale deve sperare ogni giorno in Lui soltanto. Questo è un po' il succo del messaggio di oggi. Quindi la volontà di Dio è che il credente deve vivere alla totale dipendenza del Signore, completamente. Egli, noi, io per primo, non so nulla del mio futuro se non che appartengo al Signore. Io questo so. Cosa sarò fra un minuto, non lo so, non me lo chiedete perché non lo so. E né mi interessa saperlo, perché questo lo sa il Signore. Come Giosa fa, così anche per noi abbiamo nemici di ogni genere, cari fratelli e sorelle. Non crediate. Nemici di ogni genere. E come avete visto, qui quando andarono a riferire a Giosafat, che cosa gli dissero i messaggeri? Che c'è una grande moltitudine che avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, insomma erano circondati da tutte le parti. E ci viene detta una cosa, al versetto 3, Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Allora, questo grande re, servitore del Signore, ha commesso qualche fesseria ogni tanto, ma semplicemente perché seguiva poi il suo pensiero, no? Quindi quando seguiva il suo pensiero sbagliava, ma contrariamente sappiamo, come ci è stato detto all'inizio, che il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio, e non cercò i Baali, ma l'Iddio di suo padre, si comportò secondo i suoi comandamenti senza imitare quel che faceva Israele. Naturalmente sapete che Israele era separato da Giuda e che fu disperso qualche secolo prima, no? fu deportato in Assiria, eccetera, eccetera. Ma vedete, Joseph, nonostante che è un re, anzi più è un re e più si preoccupa per tutti, perché più hai un posto di responsabilità e più la tua preoccupazione è per tutti, no? Una madre e un padre si preoccupano dei propri figli, ma sappiamo che man mano, se è tutto secondo così come deve essere, sappiamo che man mano crescono le responsabilità, le autorità del popolo, che oggi non ci sono più. Ecco, vedete che la preoccupazione, no, aumenta, e Giosafat aveva una grande preoccupazione per tutto il popolo e quindi ebbe una paura, perché è vero, noi conosciamo il Signore, abbiamo fede in Lui, ma restiamo pur dei fragili esseri umani. Ecco, questo non giustifica però la mancanza di fede. Ecco, Giosafat ebbe paura, ma non mancanza di fede, ma non mancanza di fede. E allora, come Giosafat, anche noi abbiamo nemici da ogni dove che ci circondano, eh? Avete visto? Allora, questi erano piazzati sui monti, ecco, di Giuda. Noi dobbiamo sapere che non abbiamo amici, cari fratelli e sorelle. Vi sto dicendo una cosa. Non abbiamo amici se non il Signore. Se non il Signore. Dicevo come? Sì, certo, abbiamo gli amici del mondo, sicuramente i quali ci danno pacche sulle spalle, ci piace ci fa piacere con loro passare magari dei momenti, non c'è mica niente di male, ma al momento opportuno, al momento vero, noi siamo separati da loro. Quindi noi non abbiamo amici se non il Signore. Non dimenticatelo mai. Non dimenticatelo mai. E c'è anche scritto: maledetto l'uomo che confida in un uomo, che pensa poi che gli uomini risolveranno i tuoi problemi. No, è il Signore che risolverà i tuoi problemi. E non per niente. Quindi diciamo che noi non abbiamo altri amici se non il Signore. Se non il Signore. Inutile. Sembra una cosa brutta questa cosa detta così, dice, ma come non abbiamo amici? Sì, ci sono dei sentimenti nobili, eccetera, eccetera, ma vedete che al momento opportuno c'è un solo amico che rimane, e quello del Signore. Ecco, infatti Gesù dice più avanti: io non vi chiamo più servi, ma amici, ma amici. E questo, se vedete, poi tutte le cose del Vecchio Testamento vengono confermate dal Nuovo. Vengono e avanzano dei messaggeri per annunziare l'arrivo a Giosafà di questa grande moltitudine, pronta a fare che cosa? A schiacciare, a distruggere, a soggiogare Giuda. Il cuore di Giosafà, ti immagino che si stringe, gli arrivò in gola, la paura cresceva al pensiero del nemico, e che avrebbe distrutto il suo popolo, lo avrebbe schiavizzato, avrebbe violato le donne come era solito fare, schiacciato i bambini, e sapeva Giosafa che se questo fosse avvenuto presto tutto sarebbe finito. Così è per noi, cari fratelli e sorelle. Noi abbiamo nemici di ogni genere, e siamo praticamente circondati dal male. Non voglio spaventare nessuno, sapete che lo sapete meglio di me, è una realtà che si tocca. Il primo male è la falsità di ogni genere, no? La bugia, la falsità, l'ipocrisia, no? Il mondo è pieno, la superficialità, questi sono dei nemici, no, non sono dei nemici immediati che ci... Abbiamo tanti nemici di vario genere che un po' per volta ci sottraggono quello che è il nostro diritto. Tutto ciò che ci sottrae il nostro diritto, che Dio ci ha dato, quello è un nemico. Così come questi cercavano di sottrarre ad Israele ciò che gli era stato dato da Dio, ecco, la terra che Dio gli aveva dato. Ma fino ad oggi forse non abbiamo veramente visto i nostri nemici con i nostri occhi, cari fratelli e sorelle. Noi non li vediamo forse fino ad oggi, ma se noi alzassimo gli occhi potremmo vedere attorno a noi quanti nemici, come ha constatato Giosafat, ha constatato che c'erano questi nemici. Quando gli hanno detto i messaggeri sono questi nemici, al punto tale di indire un digiuno del nostro modo di fare, cari fratelli e sorelle. Perché il digiuno qual è? Noi scambiamo dei giudici, non mangiamo, ci siamo autoflagellati, avevamo fame, ci è venuto male al pancino. Questo è il digiuno che la gente pensa che sia. Non è questo il digiuno, cari fratelli e sorelle. Quindi un digiuno del nostro modo di fare, un digiuno del nostro modo di pensare, del vano modo di vivere, come dice la parola di Dio. Allora, noi abbiamo sempre in mente che tutto è normale, che tutto vada bene così, ma veramente se noi potessimo vedere, e l'ho detto altre volte, la protezione del Signore che fino ad oggi ci ha accordato, no? E se uno, ognuno di noi pensasse che un domani, ci sono tanti nemici, ci sono le malattie, ci sono cose, lo sappiamo tutti quanti, se uno potesse vedere come Giuseppe sui monti ciò che ci sta davanti, ciò che ci sta di fianco, e potesse dire ma tra 5 giorni sto male, ho un nemico e un nemico mortale, beh, io penso che il nostro modo vano di vivere, perché il problema non è tanto, tutti vivono perché tutti mangiamo, ma non è quello il modo, non è quello il modo, vano modo di vivere, perché c'è un modo che non è vano, c'è un modo che non è vano. E allora io sono convinto che noi ci muoveremo diversamente. Le storie che noi leggiamo nella Bibbia, cari fratelli e sorelle, come quella che abbiamo letto adesso di Giuseppe, non sono dei film. Noi immaginiamo che siano dei film, perché siamo abituati a vedere tanta fiction oggi, no? I personaggi non sono degli attori, ma sono gli uomini veri. Queste cose sono successe davvero. La paura che ebbe Giuseppe fu una paura reale. Se noi dovessimo pensare veramente che da un momento all'altro ci sono dei nemici reali che possono schiacciarci, separarci dai nostri cari, rendere veramente alla schiavitù tutte le persone che amiamo veramente, io penso che veramente la nostra vita e il nostro modo di pensare cambierebbe. Ma come Giosafat, io posso dirlo per me, questa è una preghiera che io ho fatto spesso al Signore, e il Signore mi ha risposto, vi posso garantire, ma in modo che chi mi è più vicino forse sa che è così. Ma davanti a tutti questi nemici, cosa posso dire? Posso dire questo al Signore: ora che farò, Signore, se tu sei tu che ci hai condotto fino a qua, Signore, sei tu che mi hai condotto fino a qua, io ho tutta una serie di nemici, non ho costruito la mia vita attorno a te, ecco, il nemico vuole distruggermi. Il nemico vuole distruggere, ci sono nemici, fate, guardate che i nostri sono degli equilibri talmente labili, noi viviamo proprio in degli equilibri, ognuno di noi, all'interno della Chiesa, fuori dalla Chiesa, nella nostra vita, gli equilibri di vari potrebbero essere distrutti da un momento all'altro, Non sei tu, Signore, il Dio nel quale ho creduto? Possiamo noi dire questo al Signore? Ma quando dico che ho creduto, significa tutta una serie di cose, significa una verità, non significa un 50%, Signore, non sei tu il Dio nel quale ho creduto, non vi è ogni potere nelle tue mani, ora il nemico mi circonda da ogni parte, vuole sottrarmi tutto quello che tu mi hai donato, perché quello è il compito del nemico, vuole sottrarci quello che abbiamo, vuole toglierci il bene più grande, oltretutto, se siamo credenti, vuole toglierci la vita eterna. E cosa possiamo dire? Signore, alzati in mio favore, sono certo che senza di te il nemico non avrà alcuna pietà di me, così come non avrebbe avuto pietà di Giuda, i nemici che hanno attorno l'avrebbero distrutto completamente. Ma noi continuiamo a vivere in un film, ma non dobbiamo vivere in un film, perché la nostra fede non deve essere un film. Non deve essere questa superficialità alla quale ci hanno abituato i media, come si chiama, da una vita. L'amore è una cosa reale, la fede è una cosa reale, un cambiamento reale, perché altrimenti non riesco ad operare. E allora le parole della sorella che ha detto prima non si capiscono. Un digiuno ha un significato profondo, cari fratelli e sorelle. Tutto il popolo, quando Giosafat vide questo, ebbe paura e si dispose a cercare con tutto il cuore il Signore e bandì un digiuno, ha detto: venite tutti quanti, andiamo che qua siamo, è finita. E tutti andarono davanti al Signore. Ecco, questo era il re, il gran re, che condottiero, perché aveva saggezza, perché temeva il Signore. E allora un digiuno ha un significato profondo, che non significa privarmi di mezzo chilo di pasta questa sera, ma che non riguarda solo il corpo, ma tutto l'essere nostro completo. Questo significa un digiuno, significa una meditazione profonda, un'analisi della situazione. Questo significa un vero digiuno, un trovarsi davanti a Dio nudi, così come siamo, con tutti i nostri nemici attorno e col Signore che potrebbe fare ogni cosa, e invece noi facciamo in modo, siamo noi che causiamo e impediamo al Signore che intervenga. Non fu così per Giosafat, perché Giosafat amava il Signore e ubbidiva alla sua voce. Un digiuno, cari fratelli e sorelle, del nostro modo vano di vivere. Noi viviamo in modo vano, cari fratelli e sorelle. Per favore, in questa chiesa non stiamo seduti stravaccati sui divani della nostra comodità, l'ho detto altre volte, perché questo non ci sarà di alcun bene. Ecco, questo stravaccarci in questa maniera significa vivere come viveva Sedechia, che non dava ascolto al profeta Geremia, che diceva: guarda che tra un po' i tuoi nemici ti saranno addosso, Israele sarà distrutta e portata via. Questi sono due casi diversi. E così avvenne, e furono deportati tutto il popolo, tutti i bambini furono schiacciati dal Nabucodonosor, quelli che rimasero. Ci fu una strage, come ben sapete. Il Tempio del Signore fu distrutto, perché tanto non serviva a nulla, questo è il significato. Non serviva a nulla, furono portati via i paramenti, furono portati via tutti gli utensili che c'erano nel Tempio, ma per quale motivo? Perché non avevano più un significato, non significava più nulla. Perché non c'era più, c'era talmente, il popolo è diventato talmente superficiale, Sedechia non sentiva, Joachim neanche, il Signore si amareggiò talmente tanto che fu costretto ad abbandonare, veramente dice: ma che cosa serve avere un rapporto con questo popolo? Fratelli e sorelle, stiamo attenti che a noi può succedere la stessa identica cosa, perché se c'è un cancro nella fede è la superficialità, è una fede che Dio non gradisce. In Apocalisse lo dice chiaro: dice, se tu fossi stato almeno, siccome tu non sei stato né freddo né caldo, dice, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi questo atteggiamento così vacuo, così che gira così. Se vedessimo i nostri nemici alle porte, accampati attorno a noi, correremmo sicuramente al Signore se riuscissimo a vederli. Invece la carne ha chiuso i nostri occhi, e le nostre giornate sono vissute per quel che sono, ma non per Dio che le ha create. Non so se è chiaro il concetto. Queste giornate noi viviamo per noi, capito? Devo vivere la mia vita, ma noi dimentichiamo perché siamo stati creati, cari fratelli e sorelle. Siamo stati creati per il Signore. Giosafat, una grande moltitudine avanza contro di te. Fratelli e sorelle, stiamo attenti che queste parole di oggi presto diverranno verità per qualcuno di noi, anzi sono verità, ma verità nel senso temporale, nel senso del tempo. Giosafat ha fatto una gran moltitudine che avanza contro di te. Sì, ma il Signore fu con Giosafat, ma non fu con Sedechia. Perché Giosafat si comportò secondo i suoi comandamenti, così sta scritto. Ecco, i tuoi nemici ti circondano, tu sei senza forze contro di essi. E cari fratelli e sorelle, noi siamo così. Se siamo e apparteniamo al Signore, siamo senza forze contro i nostri nemici, perché il versetto 12 dice: Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forze di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro noi. Noi quale potere abbiamo contro i nostri nemici? Noi usciremo noi con la spada, col fucile, con una pistola, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Questo è Giosafa che parla, dice: ma gli occhi nostri sono su di te, sono disperati, sono su di te. Allora smettetela di vivere in vano modo e il Signore sarà contro tutti i vostri nemici, così dice il Signore. Molti di noi hanno un vano modo, continuano a vivere in modo vano. Vano perché non vivono per Dio. Ora c'è scritto chiaro e tondo nel Nuovo Testamento: nel momento che abbiamo creduto non viviamo più per noi stessi, viviamo per il Signore se abbiamo creduto. Signore, la fede è questa. Questa è la parola di Dio. Così si dividono le cose. Il versetto 13 viene detto che tutto Giuda era davanti al Signore, perfino le loro mogli e con i loro bambini, tutti davanti al Signore, perché sapevano che da un momento all'altro potevano perire, essere massacrati, potevano finire schiavi, qualsiasi cosa. Erano sicuramente destinati a soccombere davanti al nemico, tutta la loro vita, tutti i loro affetti sarebbero andati perduti. Nessuno aveva una risposta, ma tutti erano tremanti per fronte alle sorelle, tutti tremavano, erano tremanti e presi da paura e imploranti, imploravano la difesa del Signore, che il Signore li difendesse. La risposta arrivò da Dio stesso, con il suo spirito. Cioè tutti, nessuno sapeva che cosa stava per succedere. Josafat fa arrivare tutto il popolo, si trovano davanti al Signore e a un certo punto vediamo che il Signore interviene lui, perché investe il profeta, investe Yazael, figlio di Zaccaria, che era un levita, e gli dice, fa parlare. E allora parla, ma perché questi avevano solo il Signore, non avevano nessun altro. E dice, non temete, non vi sgomentate a causa dei vostri nemici, di queste grandi moltitudini. Perché non è questa questa qua, dice, non sarà la battaglia vostra, ma sarà la mia, il Signore che combatte. Domani però gli dice, voi non state qua fermi, ma domani scendete contro di loro, eccoli, che vengono su per la salita di Sisse, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Yeruel. Quindi il Signore gli dice, state qua, dice, voi andate in battaglia, ma sono io che combatto, voi andate così come andiamo noi, andate in battaglia, ma sono io che combatto. E non temete a causa di questa gran moltitudine. Ecco, dopo il digiuno, ci fu un digiuno, fratelli e sorelle, e ci fu la risposta del Signore. Questi erano indifesi, e non solo indifesi, e questo è l'atteggiamento che abbiamo letto poc'anzi in Corinzi, il versetto 5, quando dice, non già che noi da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. Che avrebbero fatto? Niente. Ma la nostra capacità viene da Dio, cari fratelli. E poi l'altro versetto che mostra quello che deve essere il nostro atteggiamento è quello di Geremia, che dice, Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina dirigere i suoi passi. Quale potere abbiamo noi, cari fratelli e sorelle? Scendiamo dall'arroganza, scendiamo dalla nostra arroganza, dal fatto di sentirci sicuri, ecco, stabili su un qualcosa che invece non è stabile, perché la vita non è stabile, ha un'instabilità assolutamente continua. Invece noi abbiamo stabilità in Dio, che è una cosa completamente diversa. E allora, cari fratelli e sorelle, dopo il digiuno ci fu la risposta del Signore, ma ci fu un'altra cosa, vorrei che voi osservaste, cari fratelli e sorelle, e foste attenti a questo, perché dice una cosa, quando ancora prima che il Signore distruggesse i nemici, i suoi nemici, che cosa succede? Succede che dopo che il Signore ebbe parlato per via di Yazael, succede che dopo il digiuno e la risposta del Signore, Josafat, re di Israele, il re di Giuda, con la faccia a terra si prostrò e tutto Giuda e adorarono il Signore. Ma queste non sono cose di poco conto, non sono cose che vengono viste e vissute così come in un film. Il film che stiamo raccontando non è il film, questa è la realtà. E i credenti ancora oggi si mettono con la faccia a terra, ecco, per adorare il Signore. E quindi Questo è che risultato. Allora Giosafat chinò la faccia a terra, tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Ma chi di noi adora il Signore? Ma chi? È impossibile adorare il Signore qua senza un vero digiuno, qui, senza aver preso coscienza della realtà spirituale. Se noi non prendiamo coscienza di questa realtà spirituale, non adoreremo il Signore. Poi tutto Israele, dopo questo, dopo che Giosafat col popolo si misero con la faccia a terra, si misero in cammino verso il deserto di Tekoa, perché il Signore gli ha detto di andare comunque, non è che gli ha detto voi state a casa, combatto io, ma voi marciate, voi camminate, noi dobbiamo camminare. Si misero in cammino verso il deserto di Tekoa con una sola speranza, non avevano altro, il Signore. E Giosafat dà un ordine al popolo di Giuda, ma anche ad ognuno di noi. Questo è un ordine che il Signore dà a loro e che dà a noi. È la voce di Giosafat e dice: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Cari, o crediamo che sia verità assoluta questa parola, oppure crediamo che sia qualcos'altro. Allora, dopo questo, ancora prima della battaglia, io vorrei farvi notare queste cose, fratelli sorelle. Ancora prima della battaglia, ecco, cosa fece Giosafat? Stabilì dei cantori, e non solo, stabilì dei cantori che vestiti dei paramenti sacri cantassero le lodi al Signore e camminando alla testa dell'esercito. Quindi questi non erano neanche armati, erano vestiti con i paramenti del Signore, eh? Paramenti sacri, sapete cosa significa sacri? Santifichiamoci, purifichiamoci davanti al Signore, sacri. Stabilì dei cantori che vestiti cantassero le lodi del Signore e camminassero alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Ecco la nostra serenità, la nostra tranquillità, se così siamo, se siamo come Giosafat, siamo come Giosafat in questo caso. Fratelli e sorelle, se realizziamo bene questi fatti e ne facciamo tesoro per noi, per la nostra vita, avremo già vinto tutte le battaglie, sono già vinte, senza combattere, perché il Signore che combatte per noi. Senza combattere, ma il Signore vuole che scendiamo in campo, vuole che scendiamo in campo. Che non ci sia infedeltà nel campo di Israele e di Giuda, è quello che il Signore chiede a noi. Che non ci sia infedeltà, che non ci sia falsità, che non ci sia menzogna, perché come Egli scelse Israele e Giuda, così ha scelto noi per i suoi propositi. E quali sono i suoi propositi? O noi che abbiamo la testa solo nella vita, in questa vita, in questo mondo, e non a caso Dio ha detto: chi è amico del mondo, inevitabilmente l'amicizia del mondo crea l'amicizia con Dio. Perché non abbiamo altri amici se non il Signore? Tutto è in visione di Lui, di Cristo. Tutto è visione di Lui, quindi se apparteniamo a Lui, noi apparteniamo al nuovo mondo, alla nuova realtà. Apparteniamo alla nuova realtà, non più a quella vecchia. Se noi continuiamo ad avere i piedi qua, legati, mani e piedi siamo, non abbiamo capito nulla. Cioè facciamo fatica a tagliare il cordone umbilicale con questo mondo. E continuiamo ad avere questa amicizia. Non viviamo più per noi stessi, ma perché colui che ci ha chiamati, così è scritto la parola, per colui che ci ha chiamati, affinché la nostra felicità sia completa e affinché possiamo avere vita ed esuberanza, come ci ha promesso il Signore Gesù Cristo. Signore, io so che la vita dell'uomo non è in suo potere, e neppure sui passi sono suoi. Chi di noi può dire quale potere? Cosa possiamo dire noi? C'è qualcuno che può decidere qualche cosa? Io so che non posso decidere nulla, ma mi muovo secondo la volontà e l'ispirazione del Signore, così come mi conduce. Dunque, ognuno si ravveda dal suo vano modo di vivere e di pensare. Perché c'è un vano modo di vivere, inutile, ma c'è anche un vano modo di pensare, perché fa parte dello stesso humus, come si chiama, no? Si coltiva e si nutre dalla stessa linfa. Va in un modo di vivere e di pensare, perché sappiamo che il Signore abbatterà tutti i suoi nemici. Quindi anche il vano modo di pensare qual è la superficialità, è disprezzare lo Spirito del Signore con la nostra superficialità. Ma sì, ma sì, il nostro pensiero, ma c'è scritto chiaro, l'abbiamo letto anche poc'anzi, il credente non ragiona così. Dice, non già che noi siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, non deve venire da noi. Questo non deve venire da noi il pensiero di dire, ma sì, ma è così e colà, no? Ma la nostra capacità viene da Dio, viene da Dio. Ecco perché il Signore ha detto, io vi darò una parola alla quale nessuno potrà resistere, perché non è la nostra, non è la nostra intelligenza. Ecco la fiducia totale e assoluta che ognuno che conosce bene il Signore deve avere. Deve sapere che si alza, certo, programma la giornata perché c'è chi deve andare a zappare, se non ha la zappa non ci va, e chi deve andare a scuola per preparare dei compiti farà quello, chi farà un'altra cosa farà quello, ma queste sono le cose normali, no? Ma deve confidare da come si alza, come va a dormire, questa fiducia piena nel Signore, in questa sua, e quando vedrà i suoi nemici allora potrà gridare al Signore, potrà gridare e dirgli, Signore, ecco, non sei tu il mio Dio, non sei tu, ecco, ma come? Con il digiuno che il Signore ci chiede, digiuno completo, cioè di togliere dalla nostra vita questo modo nostro di fare, questo modo nostro di pensare, perché come dicevo prima tutte le cose sono fatte per Lui, è in visione di Lui. Insegnaci a contare bene i nostri passi, così come sta scritto, così contare bene i nostri giorni, perché non sappiamo nulla e vedrete quanti nemici si sono accampati sui colli e sui monti. E io mi piacerebbe che qualcuno alzasse gli occhi in questo momento, che come successe al periodo del profeta Eliseo, no? Che gli altri non vedevano l'esercito che il Signore aveva schierato attorno, invisibile per gli uomini, ma lui lo vedeva, capisci? E così ci sono i nostri nemici che noi non vediamo, che sono accampati e sono tanti, e sono tanti. Ma io ho la certezza e ho la sicurezza del Signore che mi dà la vittoria in tutto ciò che faccio, non perché lo faccio io, ma perché faccio che il Signore che combatta per me. Io vado avanti, naturalmente devo firmare delle carte, devo fare cose, ma alla fine dico, ho fatto un esempio perché firmo delle carte, ma gli esempi sono tanti. Il Signore non ha detto voi state fermi lì dove siete. I figli di Amon, i figli di Moab, salirono gli abitanti del monte Seir per portare la nostra nemica e distruggerli. Cioè voi sapete che poi questi nemici sono autodistrutti tra di loro, cioè praticamente non è entrato neanche in guerra, sono andati, ma in sostanza si sono ammazzati fra di loro. Ecco, quindi allora noi possiamo vedere tutti questi nostri nemici se stiamo un po' calmi, attenti e pensiamo veramente di purificarci, di fare un digiuno. Ma se il Signore è per me, che cosa può farmi l'uomo? È questo che devo sapere. Allora purifichiamoci e santifichiamoci e il Signore sicuramente sarà per noi. Amen.
Amen. Amen.